presentiamo Legnano, la città romana. Siti e testimonianze di un antico insediamento su importanti vie commerciali. Il territorio legnanese era già abitato più di 3.000 anni fa, ma l'età in cui vide la maggiore occupazione fu, e senza dubbio, quella romana. In quest'epoca Legnano era un vicus di discreta importanza e ne offrono testimonianza i numerosi reperti archeologici rinvenuti, a partire dalla fine dell'Ottocento fino agli anni più recenti del nuovo millennio.
Ecco, ci si potrebbe anche chiedere poi come, insomma, queste strade si rapportavano con la viabilità ufficiale, cioè con quella della Mediolanum Verbanus. È un po' improbabile, insomma, che passassero anch'esse sopra l'Ionia. Questo tratto corrisponde invece, però, ad una strada che è di Legnano, chiama la Costa per San Giorgio, che come abbiamo visto è stata anch'essa teatro di ritrovamenti, che abbiamo come superstiti delle 16 tombe della Costa per San Giorgio, ma che poi proseguendo verso Canegrate vede anche un insediamento e vede anche una necropoli molto interessante e che comunque è segnalata come una delle strade principali di Legnano per quanto riguarda le fonti medievali, perché nel Medioevo Legnano era divisa, diciamo così, cioè Legnano, il territorio dell'attuale Legnano era in realtà diviso in due diversi borghi. Questo che vediamo qui è il borgo di Legnanello, che corrisponde ad un'attuale contrada, aveva come strada, che si chiama Legnanello, come strada principale la strada Magna, cioè il nostro corso del Sempione, mentre questa parte, la contrada grande, praticamente era il borgo dell'attuale Legnano, è ancora adesso il centro storico di Legnano, e aveva come strada principale proprio la Costa per San Giorgio, che portava all'epoca a Milano, quindi passava proprio da Paraviago, da San Giorgio, cioè Canegrate, arrivava a Paraviago, quindi un percorso molto interessante. Ecco, la nostra carta più o meno dovrebbe essere questa, io ho segnato in modo molto arbitrario, quindi non mi permetto di dire neanche che esistesse in epoca romana la prosecuzione della Costa per San Giorgio, però possiamo vedere ad esempio come le strade vicinali che vanno in riva destra, quindi verso il Ticino, trovavano una confluenza su quella che era la viabilità o una diramazione della viabilità principale appunto oltre il Ticino, e confluivano su quella che invece era comunque una strada molto importante dell'epoca, la via che da Milano portava a Novara, che ha un tracciato più riconosciuto, più, come dire, accettato, passando da Magenta, ma che presumibilmente aveva anche una variante in questa zona, visto che il ponte sul Ticino a Turchino, tra l'altro, esisteva ed esiste tuttora. Mi soffermo solo un secondo su questa strada che è verde, perché è una strada che aveva sicuramente una preesistenza nel primo impero, ma che è utilizzata soprattutto nell'epoca alto medievale, perché è la strada che porta verso il Ceresio. Qui c'è Castelseprio, quindi centro principale dell'alto medioevo. Per quello io direi che, insomma, non si può dar torto, comunque fosse mia intenzione, a Marina De Matti quando suppone che questa zona fosse una zona di controllo in epoca alto medievale, perché non solo c'è un incrocio di strade romane che comunque non perdono la loro funzione, ma da qui passa anche quella che era la principale strada per il Ceresio durante l'alto medioevo, quindi era certamente una zona da controllare. Ovviamente tutto ciò che riguarda Legnano si amplifica per quanto riguarda il territorio. Qui vediamo nella nostra carta di Supermeister come i ritrovamenti seguono il Sempione e seguono anche la costa per San Giorgio, è così. È ovvio che qui c'è la ferrovia e quindi magari ne hanno trovati di più di reperti, magari qui hanno scavato meno, ma è anche vero che noi sappiamo che non a caso i ritrovamenti seguono il fiume fino a qua, perché da qui in poi il Ticino scorre, diciamo, più in pianura. Qui siamo nella zona del confinante, siamo ancora in, cioè, iniziano ad addolcirsi i terrazzi per poi diventare paura, pianura, ma c'è ancora un terrazzamento, quindi le sponde sono ancora sopraelevate rispetto al fiume, soprattutto. Ma in questa zona invece incomincia a scorrere più il piano, e soprattutto nella zona di Canegrate, nella zona di San Vittore, sono anche stati riconosciuti dei paleoalvei, quindi in questa zona non ci stavano semplicemente perché la luna usciva, e magari qualcosa si può anche trovare, diciamo che esce ancora di queste zone, solo che adesso con questo luna allora stavano più attenti, anche perché erano in meno, e quindi trovavamo più facilmente spazio dove non si inondava. E ovviamente non si può non ricordare, l'avrà già sicuramente, ne ha parlato Cristina Mirico, perché la sentita non sto a ribadire l'importanza della navigazione fluviale, che all'epoca era anzi superiore a quella delle strade, era più economica, era anche più rapida, e il fatto che l'Olona, entrando nel sistema del Po, permetteva di raggiungere anche porti dell'Adriatico e quindi l'Oriente. E infatti questo territorio che veramente è tra terra e acqua, come si può vedere anche dalla tavola pottingeriana, deve a questo sistema viabilistico una serie di commerci e una presenza di materiale di importazione che sembra quasi strana per un'area così rurale, ma che esiste perché l'importanza della zona, al di là dell'ambiente, che era un ambiente rurale anche difficile da coltivare, si tengono i pascoli, si tengono i boschi, gli insediamenti sono puntiformi perché erano già così in età celtica, case sparse nella campagna, e quindi così come i Celti avevano i loro pascoli, i loro boschi, se li tengono anche i Romani praticamente, perché la natura del luogo era quella, ecco, ma nonostante questo ci sono commerci di grande interesse. Per esempio le anfore sono un indicatore interessante del commercio. Al museo le anfore provengono, che sono conservate in museo, provengono prevalentemente dall'area italica, dal Tirreno ma anche dall'Adriatico, anfore vinarie. Forse era forse utilizzata per il trasporto del vino anche quest'area, l'anfora che è una Dresse SB, è un'anfora di produzione istriana, che soprattutto è olearia, ma in questo caso c'è un marchio che riporta al padovano, quindi potrebbe essere forse più stata usata per il vino che non per l'olio. Le anfore vinarie sono poche, perché comunque se c'era una coltivazione che poteva avere un suo perché anche in quella zona era quella della vite, e sicuramente c'era una produzione locale che viaggiava in botti, non viaggiava in recipienti in argilla, e quindi non ne abbiamo testimonianza, mentre abbiamo una certa importazione di olio proprio perché la viticoltura, tranne qualche zona per il lagustre, per il resto non era proprio tipica del territorio. Qui vediamo una serie di anfore che provenivano sempre dalla zona dell'Adriatico. L'olio però proveniva anche dalla Vitica. Questa è un'anfora, una Dresse del 20, che familiarmente, amichevolmente, il museo è chiamata la Londo per le forme un po', come dire, prosperose. Purtroppo non sappiamo se viene dal territorio, perché non c'è documentazione di scavo. Supermeister era uno che anche portava. Di solito quando le sue cose arrivavano da fuori c'è un'anfora di Aquileia, lui lo segnalava. Però non sappiamo se questa da dove venga. Però dalla Betica, cioè da questa zona adesso della Spagna, vengono sicuramente provengono due anfore, le 3711, che servivano per il trasporto dei danu, cioè della salsa di pesce, quindi veniva importante anche questa. Ci sono ancora tre anfore sicuramente delle georientali, perché sono state fatte analisi archeometriche e quindi siamo certi che vengono da lì, e abbiamo visto come il fiume collegava facilmente a quelle zone, non sappiamo cosa contenessero. Così come non sappiamo se contenesse olio, salse d'olive, un gruppo di anfore di questo genere proveniente dalla Tunisia, dal Nord Africa. Anche in questo caso non sappiamo la provenienza locale, cioè da dove arrivino, ma i commerci col Nord Africa c'erano, perché nella casa di Via D'Angolo è stato trovato una coppa in terra sigillata chiara, che è terra sigillata proveniente dalle stesse zone, quindi dal Nord Africa. Abbiamo qua una serie di prodotti di pregio, ceramica, di produzione centro-italica e padana, ma anche balsamai, alcuni dei quali molto simili a quelli che erano commercializzati nella zona di Aquileia, gioielli che abbiamo visto, una certa importanza, sono anche questo contenitore per le ceneri, una cassa molto grande, che conteneva, cioè proprio una cassa così insomma, che conteneva il corredo funebre di questo signore di Calligrate, signore possidente, perché aveva un corredo funebre di tutto rispetto. La sua cassa è in calcare bianco, quindi non è un materiale, una pietra che fa parte del nostro territorio, della geologia del nostro territorio. In più aveva questo strano oggetto nella tomba con una sella applicata, cioè un seggiolino da campeggio, praticamente pieghevole come quelli da campeggio, e Anna Maria Volonté, che sta studiando, sostiene che potrebbe essere, cioè è sicuramente un simbolo di una professione, perché come vedremo gli attrezzi da lavoro erano sempre messi nelle tombe, e dice che potrebbe essere il simbolo di una carica tipo magistrato, ecco. Comunque lui non era un artigiano, non era un contadino, gli altri invece non era un allevatore, ecco. Gli altri invece sì, sicuramente era di produzione locale, la ceramica, a volte che imitava le forme fini, ma soprattutto la ceramica da mensa e la ceramica da cucina per uso quotidiano. C'era l'acqua per lavorare l'argilla, c'era il legno per funzionare le fornaci, quindi non avevano bisogno di andare troppo lontano, se non era proprio locale, a corto raggio. Le attività artigianali più diffuse erano comunque quelle legate all'allevamento di ovini soprattutto, quindi anche per la lavorazione della lana, ma anche all'allevamento di suini, sappiamo, per uso alimentare. Che la lana venisse lavorata lo sappiamo per certo, se anche mai avessimo avuto un dubbio abbiamo la prova archeologica. Su questo rasoio ci sono i resti di un tessuto in lana grezza, eccezionalmente conservato. E poi abbiamo attività artigianali legate alla lavorazione del legno, martelli, mancette, e anche alla coltivazione, abbiamo le macine, abbiamo anche falcetti proprio, soprattutto di legumi e di cereali, assolutamente. Per quanto riguarda la viticoltura, nelle tombe sono stati ritrovati resti di castagne, di noccioli, di prumi, quindi insomma non è che le coltivazioni, cioè il terreno non era adatto per coltivazioni di ampio raggio, diciamo così, grande varietà. E che fossero prevalentemente artigiani, allevatori un po' contadini, lo dimostrano anche le dediche sugli altari. Qui abbiamo una dedica a Vulcano, questa è un po' poco leggibile, è porta una dedica a Diana. E anche arrivando alle nostre case, ecco, cioè come l'ambiente influisce sulle abitazioni è evidente, e è evidente però anche in queste case rustiche come ci fossero un certo benessere della popolazione, forse un certo benessere della popolazione, perché anche nella casa rustica abbiamo ceramica sigillata, anfore di importazione, questo appunto viene dall'Istria, poi ovviamente la lavorazione della lana, e lo stesso nell'epoca tarda. Questo è significativo perché siamo in un periodo di contrazione dell'economia, siamo in un periodo di invasione, politicamente la situazione è almeno instabile, però probabilmente il territorio risente un po' del riflesso di Milano capitale, soprattutto dalla fine del III secolo d.C., perché anche in quest'epoca, comunque accanto agli oggetti che abbiamo visto, che comunque sono legati, come abbiamo visto, alla lavorazione del latte, alla coltivazione di legumi e a quello che abbiamo appena detto, ci sono prodotti di importazione, oltre alla nostra coppa africana, anche vetri piuttosto di pregio, o sui disegni non altro. E le case sono costruite così, perché è chiaro, insomma, quello c'era, ciottoli del fiume per le fondamenta, per i pavimenti, il legno del bosco, che abbiamo visto, insomma, la faceva abbastanza da padrone, ancora adesso nell'area, diciamo, a est di Parabiago, c'è un'ampia zona piuttosto rurale, il Parco del Roccolo è rimasto così tuttora, quindi figuriamoci allora quale disponibilità potevano avere di queste materie prime. E del resto, finisco con le voci del passato, questo, cioè se proprio l'archeologia non fosse sufficiente a dimostrare come era il territorio, basta leggere le fonti dell'epoca Plinio, in questo caso invece Polibio, quello ci dicono della pianura padana, abbondanza di grano, vino, miglio, panico, suini, e Polibio sottolinea anche a buon prezzo, motivo per cui probabilmente questi materiali venivano commercializzati, cioè non c'erano solo importazioni, sicuramente grazie al sistema viabilistico c'era anche un'esportazione di questi prodotti che influiva sul benessere degli abitanti del territorio. E dal passato ci arriva anche questa epigrafe, un po' più recente. Questa epigrafe è murata sull'ingresso laterale della Basilica di San Magno, che è la basilica principale della città di Legnano, è del 1500, quindi di 1000 anni dopo la nostra casa di Via Dandolo e di più, insomma, dalle fonti che ho citato, ma ancora nel 1500 i pascoli, le vigne, le messi, l'abbondanza delle acque danno lustro a Legnano. Adesso sembra un po' difficile crederci, ma fino al 1500 era così. E tra le voci del passato mi piaceva, come dire, ricordare anche quelle di chi, non solo di chi ha parlato di questa zona, ma di chi ha vissuto lì. Il più antico cittadino del Legnanese che conosciamo è questo signore, Calidonos, che già scrive da sinistra a destra e non più da destra a sinistra, come facevano i Celti, ma il cui nome ha chiaramente un'origine eponzia, perché deriva da Calidu, e quindi è veramente il nostro più antico legnanese di cui conosciamo il nome. Ma poi abbiamo anche, il nome no, ma sappiamo che era una liberta di Tito, la signora che ha dedicato la sua ara a Diana. Sappiamo che c'era un Publio Ottavio Alcimo, che aveva la sua bella ara trovata e utilizzata come barcaggio, con su un lato il piatto e sull'altro invece la coppa praticamente per le offerte alle divinità. Cornelio Aurelio Varignano, anche questa ritrovata a Legnano, offre un'ara a Giove, e Valerio II Petronio ad Airago, questo signore, invece dedica la sua agli dei mani, cioè la sua sepoltura agli dei dei morti. Abbiamo poi l'intera famiglia a Parabiago, la famiglia dei Gatini, mamma, papà, figlio maggiore che fa scolpire la lapide per sé, per i genitori e per le sorelle, Attilia seconda e terza. E abbiamo anche però dei personaggi di spicco, i curatores, di cui abbiamo Lucio, Caio, poi sul resto non si pronunciano gli studiosi di epigrafi, quindi figuriamoci se mi pronuncio io. Ecco, insomma, curatores erano forse gli amministratori di un collegio professionale, quindi persone a cui, significative, ai quali non viene scolpita una lapide perché erano morte, ai quali viene dedicata una lapide in loro onore, cioè per ringraziarli di questa carica pubblica. Da Parabiago viene anche il reperto in assoluto più famoso del territorio, va dato atto a Parabiago di aver restituito comunque dei reperti in generale molto interessanti e anche molto particolari, che si distinguono un po' da quella che è l'uniformità del medio corso dell'Olona, diciamo così. Questa patera non mi dilungo, ma perché è un reperto veramente famosissimo, però mi piace ricordare quello che ha scritto Sutermeister, che anche questa è stata scavata in seconda giacitura, nella cassaforte del senatore Caio, che se l'era tenuta lì per un ventennio circa dopo che l'avevano ritrovata nel suo giardino. E infatti Sutermeister scrive: a volte i migliori scavi si fanno nelle casseforti dei senatori. E il parabiago è proprio come ha già annunciato Cristina Miedico, l'argomento, ma non sarà il solo. Per chi vorrà presenziare sabato mattina, prossimo sabato mattina in Museo di Legnano, sarà anche l'occasione per ricordare Maria Adelaide Vinanti, che è morta davvero troppo presto, 10 anni fa. E visto che ho iniziato ricordando Sutermeister, non si poteva non ricordare anche lei, perché è stato il nostro funzionario dagli anni 80 fino al 2004. Parabiago è stato il suo ultimo lavoro, il suo ultimo allestimento importante, la sua ultima pubblicazione scientifica, ma poi la sua passione per il territorio l'ha portata veramente a pubblicare moltissimo e ha davvero dato tanto al suo lavoro alla nostra zona. Penso che a lei sarebbe piaciuta questa presentazione, perché in tutte le sue pubblicazioni c'è una parte dedicata al popolamento. Perché spesso negli studi archeologici, non vorrei fare una predica, ma ci si dimentica del fatto che dietro i reperti ci sono state persone, e quello che è importante conoscere non è la forma dell'oggetto, dorlo più su, dorlo più giù, in questo imprimo, è capire che cosa l'oggetto ci racconta del nostro passato.